Allora, oggi parliamo di doppiaggio, di content creation e di tantissime altre cose. E lo facciamo con Maurizio Merluzzo. Arriviamo.
Bomba ragazzi, scusatemi, citazione dovuta.
Mi sembrava di conoscere.
Sì, esatto. Siamo tornati, una nuova puntata di Spigola, un podcast di Collateral. Io sono Andrea Tuzio e, come diciamo poc'anzi, oggi con noi Maurizio Merluzzo.
Giustamente.
Beh, certo.
Spigola.
Non potevi non venire, posso dirlo.
Certo, insalata de mare.
Esatto, anche buona, speriamo.
Sì,
allora,
piace.
Maurizio Merluzzo,
sono
doppiatore.
Io. Anche.
YouTuber.
Pure.
Anche altre cose?
Varie ed eventuali, quello okay. Che serve.
Che cosa serve?
Ma a volte lavo i piatti, quando serve, giustamente, perché va all'utilizzo. No, io sono tutto ciò che mi va di essere, fondamentalmente, perché nella mia vita, vabbè, già soltanto essendo doppiatore sono stato mille personaggi. E lo sono tuttora. E allo stesso tempo, in quanto content creator, oltre a essere una figura su YouTube, sui vari social su cui sono presente, e posso essere anche tante altre cose. Sono stato un wrestler, sono stato un gladiatore, sono stato un Jedi, sono stato una drag queen.
Poi ne parliamo
ovviamente, perché? Ma la bellezza del poter creare e di avere un team che ti supporta tanto e con cui lavoro benissimo mi dà la possibilità di essere
chi vuoi,
chi voglio.
Che è una gran cosa. Allora, come dicevamo, Maurizio Merluzzo ha fatto tantissime cose. In quest'ora di chiacchierata magari proveremo ad affrontare tanti temi, ma soprattutto capiremo che cosa vuol dire essere un content creator, essere un doppiatore e in che cosa consiste il lavoro del doppiatore, perché io credo che sia una delle cose più affascinanti che esistano. Io lavoro con la voce da 20 anni, ma lo faccio in modo totalmente diverso rispetto a quello che fa Maurizio, ma l'immagine e il romanticismo che c'è dietro è bello forte. Allora, tra i personaggi che hai fatto,
tanti,
ok,
tantissimi.
Zachary Levi, Shazam.
Zachary Levi, Shazam. Oh, ti darò una perla.
Dai, vai.
Io ho doppiato Zachary Levi prima di Shazam.
Dove?
In Mrs. Maisel.
Ok, quanti anni prima, quindi?
No, un anno prima.
Un anno prima.
Perché ti spiego, io avevo già doppiato il trailer di Shazam. Poi è arrivato Zachary Levi in Mrs. Maisel e la produzione ha detto: ah, mettiamoci lui che ha fatto il trailer, quindi poi farà il film. E insomma è stato questo giro di cose. E oltre ad averlo doppiato appunto in Mrs. Maisel, Shazam 2, l'ho doppiato anche in The Mauritanian. E un trailer di un film che non è ancora arrivato,
quindi non si può dire.
Non si può dire.
Ma spesso capita questa cosa: doppi il trailer, ma poi non doppi il film.
Sì,
come mai?
Capita perché molte volte il trailer arriva da fare entro un giorno, e quindi anche il direttore di doppiaggio non sa. Convocare, non convocare, poi non è detto che quell'attore abbia già un doppiatore, ci possono essere mille motivi, ma anche poi successivamente di marketing, come succede a volte quando ci sono dei talent a doppiare, quindi magari il trailer lo senti fare da un... Ma anche può anche essere semplicemente il fatto che quella produzione, che sia una serie, un film, quello che è, non va più a quello studio. Quindi va a un altro studio, va a un altro direttore, ha un altro gusto artistico, fa delle altre scelte artistiche e quindi magari cambia delle voci.
Ok, perché mi ha sempre affascinato, tu vedi il trailer con una voce, poi vedi il film e dici ma che cazzo
hanno cambiato? Su YouTube ci sono ancora i trailer, che so, della Maledizione della Prima Luna con Geoffrey Rush doppiato da Carlo Valli o di 300 con Gerard Butler, che non è Roberto Pedicini, ma è Roberto Angrisano. Cioè ci sono questi trailer.
Restano
perché vengono caricati su YouTube. Ce ne
chiaramente
sono. Come il Joker di Joaquin Phoenix doppiato da Fabio Boccanera, per esempio, nel trailer, e poi fatto Adriano Giannini nel film.
Naturalmente molti ti conoscono come doppiatore, YouTuber, ma non tutti sanno del tuo diploma in grafica pubblicitaria. Puoi confessarlo, hai accettato il nostro invito perché in realtà vuoi lavorare col team di Collateral. A noi serve un grafico pubblicitario.
Io so usare Photoshop fino al 6.
Quindi un po'...
È quello che facevo 20 anni fa a scuola.
Ok, e quindi forse è meglio di no. Dico a loro che forse...
Lavoravamo sugli Apple catodici.
Ancora.
Figurati quando ho fatto grafica pubblicitaria. Io.
Però torniamo seri, facciamo un salto indietro. Dietro.
Sono mai stato serio, però
hai 7 anni.
Hai 7 anni.
Come
quindi esattamente 30 anni fa.
Oggi è il tuo compleanno?
No, ah. Però nel 2000, cioè nel corso dell'anno.
Ok, sì, sì.
Io ti spiego una cosa, io ho questa caratteristica. Io ho 7 anni per, o comunque le varietà, ce l'ho per circa 365 giorni.
Ah sì?
Sì.
Così funziona.
Poi cambio. Quindi se ti dico, cioè comunque entra in quel lasso di tempo.
Hai ragione, non posso darti torto.
Era
hai
il 93 comunque.
Esatto,
quindi
su quello.
Poi il giorno non si sa.
Stai vedendo un episodio di Il mistero della pietra azzurra. Idea che hanno, giusto? Se non sbaglio.
93.
Che consapevolezza hai raggiunto quando hai visto Il mistero della pietra? Idea che...
Scusate, arrivederci. Vai da sopra.
Certo che vado.
Il problema è che io lo sapevo che questo sarebbe successo.
Sai qual è? Ti spiego qual è il problema, che mi viene sempre vado troppo veloce.
Sì, sì. Ragazzi, è dura oggi perché avendo visto praticamente tutti i video di Maurizio Merluzzo, sapevo che questa cosa sarebbe successa e che io non l'avrei capita. E infatti non l'ho capita.
Insinuo. Comunque, guardo Il mistero della pietra,
la pietra azzurra.
Bellissimo,
stupendo, meraviglioso, straordinario.
Però c'è un suono mentre guardo il cartone animato che mi suona fin troppo familiare.
Okay.
E dico, ma il protagonista ha la stessa voce di quello che presenta Ciao Ciao Mattina con gli occhiali, che
sì,
poi era Davide Garbolino.
Esatto.
E quindi ho detto, ma quindi ci sono le persone che danno la voce ai cartoni animati? No, io da grande voglio fare la voce dei cartoni animati. Che sta succedendo?
Che è successo?
Sono io?
Davvero? Terremotino? Terremotino?
Ero io con la gamba. No, sono io davvero, ero io con la gamba.
Sì?
Certo, ora l'ho fermata, non è per il guardo. Ero. Se io dico sono io con la gamba. Così. Ecco,
scusa.
No, di che? Scusate voi.
Da dove riprendiamo?
Che praticamente le persone facevano la voce dei cartoni. Fanno. Certo. Io ho detto, io da grande voglio fare la voce dei cartoni. Questo è quello che voglio fare io.
Ed è stato lì che hai deciso, hai detto vado dritto per la mia strada, non c'è stato mai un momento in cui hai detto faccio altro, no. Sapevi già.
Mai, proprio nel corso della mia vita. Più che altro mi sono informato su cosa serviva per poterlo fare. Quindi la dizione, la formazione attoriale, lo studio della recitazione, tante altre cose, togliermi la zeppola, perché io parlavo così in questo modo fino ai 19 anni, 20 anni. L'ho tolta, pensa... finite le superiori io sono andato a lavorare a Media World, centro commerciale ai Gigli, perché io sono di Prato, lavoravo a Campi Bisenzio ai Gigli, per mettermi i soldi da parte per poi potermi pagare la scuola di doppiaggio. E quindi avevo questa S così, no, la C, la Z, la G. In quel periodo c'era la prima edizione, era il 2005-2006, c'era la prima edizione di Amici di Maria De Filippi, che però si chiamava Saranno Famosi,
come no, certo,
no? E tra i vari corsi, ora che fanno, cantano e ballano, no?
E basta,
basta.
C'era la recitavano, anche.
C'era la recitazione, no? C'erano delle cose in più, c'erano delle cose. E quindi ho scoperto questo esercizio per la dizione, per la posizione corretta della lingua nel parlato, che è quello di mettere una matita in orizzontale tra i denti e dire l'alfabeto. Automaticamente la lingua andrà nella posizione corretta. Quindi mi sono forzato ogni giorno a fare questo esercizio per poter correggere il difetto che avevo, e poi al lavoro parlavo tantissimo. Perché lavoravo reparto computer, quindi è... Perché questo c'ha la RAM così?
E tu, quindi...
E tu, e perché questo e quest'altro? Poi
ti esercitavi, naturalmente.
Parlavo tantissimo, chiaro. Quindi parlare tantissimo mi ha aiutato poi
Ad eliminare
questo difetto di pronuncia che non mi avrebbe mai permesso di fare quello che faccio.
Chiaramente, capisco quello che fatto perché io sono napoletano.
No!
Ebbene sì, era difficile da comprendere. Però per fare la radio, soprattutto all'epoca, cioè più di 20 anni fa, non dovevi far sentire il tuo accento. E mi ricordo questi libri che io leggevo lentissimo per cercare di carpire ogni piccola sfumatura di quella che è quello che mi era stato insegnato sulla dizione. Lanciavo i libri per aria dopo mezza pagina.
È vero, perché per leggere molto lentamente, scandendo le sillabe ad alta voce, aiuta tantissimo nell'articolazione.
Esatto, che per il mio lavoro è fondamentale.
È fondamentale.
Allora,
poi quando ho iniziato 20 anni fa la radio era diversa. Era così.
Era un po' benvenuti. Per fortuna io arrivo da una scuola un po' dove questa cosa era già stata accantonata un pochino, che la scuola, cioè, insomma, di un certo tipo dove si fa faceva la radio in maniera un po' più
parlata,
vera, più
vera, parlata, che poi quello, che è quello che è successo anche nel doppiaggio.
Esatto, guarda, io ieri sera stavo guardando il Batman del 92, mi pare, okay, su Netflix.
Michael Keaton di Tim Burton.
No, 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 il cartone animato del 92.
Ah, il cartone.
O 93, non mi ricordo, scusatemi, chiedo Venia, se ho sbagliato.
Marco Balzarotti.
Meraviglioso, quello che guardavamo il sabato mattina, sì, su Italia, sì, 1, sì. E sentivo il doppiaggio e dicevo, cazzo, mi è cambiato tutto.
Tutto è cambiato, ma nei cartoni già è una questione di sfumature, è proprio la recitazione. Totale. Cioè, tu pensa, che ne so, a una scena recente, anche semplicemente prima ho citato Phoenix nel Joker, la scena dove lui è con De Niro al talk show, e poi pensa a Francamente me ne infischio, che è di una teatralità e di una recitazione. Dopotutto, domani è un altro giorno. Cioè, mi fai sentire lo spazio tra le lettere.
Chiaro.
Ma non perché si doppiava così, questa attenzione, ma perché loro recitavano così.
In quel modo.
Il doppiaggio non fa altro che evolversi insieme alla recitazione originale. Perché noi non dobbiamo fare altro quello che fanno, che fare ciò che fanno loro. Non dobbiamo fare né di più né di meno. Se fai di più si sente, se fai di meno si sente. Tu devi fare quello che fanno loro. E se loro recitano in questo modo, tu lo fai in questo modo.
Chiaro.
Cioè, poi, insomma, c'è stata un'evoluzione sicuramente anche nel doppiaggio e nel modo di doppiare. Io, già quando ho iniziato io, quando studiavo io, ti parlo del 2007-2008, uno dei più grandi insegnamenti era: devi recitare facendo credere che tu non lo stia facendo. Che è la cosa più... che è parlare, no?
Chiaro.
Parlare, trasmettere le emozioni. Perché se io vado a teatro, ci andavo, comunque guardo uno di quei film, io so, percepisco che stanno recitando. Ma recitare senza far credere di starlo facendo è quello che ti fa percepire la realtà e le emozioni vere.
Si dice che un buon doppiaggio è quando non ti accorgi.
Esatto, quando non lo senti.
Esatto. Quindi tu sei partito da, prima di tutto, mettere a posto i difetti di pronuncia, sì. Poi...
E poi mi sono trasferito a Milano, ho frequentato il CTA, il Centro Teatro Attivo, dove ho studiato dizione, fonetica e predoppiaggio.
Ok.
Io avevo fatto già teatro, recitazione alle superiori con il mio professore di italiano, che teneva questo laboratorio di teatro con cui facevamo anche degli spettacoli, una piccola compagnia. Mi piaceva tantissimo, perché io, appunto, in funzione del fatto che volevo fare questo, ero sempre quello che si proponeva per leggere, no? In classe.
Anch'io.
E volevo sempre fare quello che leggeva. Certo. Che... E quindi, insomma, sono sempre stato molto propenso. Dopodiché, appunto, mi sono trasferito a Milano, ho studiato al CTA, è stato un percorso anche di alti e bassi, perché mi sono trasferito con un po' di soldi in tasca, ma avevo neanche 21 anni. Quindi ero...
Com'è stato arrivare qua a Milano? L'impatto con la grande città?
L'impatto con la grande città, soprattutto se hai quell'età e sei una testa di minchia come io.
È tosta.
È tosta, ma soprattutto mia. Sperperato.
Sì, cioè, certo, ci fa. Io volevo scappare dopo 3 mesi, non so tu.
No, io sono rimasto, sono tornato a casa per l'estate un paio di mesi, perché ho finito i soldi. E poi c'è stata una presa di coscienza, anche un aiuto economico da parte dei miei genitori, che mi hanno detto, guarda,
detto
mio padre mi ha detto, investo io, perché comunque non...
E non è una cosa che succede
noi spesso. Io vengo da una famiglia di 7 persone, insomma, molto numerosa, sono di origini pugliesi, e quindi, insomma, c'era l'attenzione un po' di tutti. Ho avuto questo supporto che... Poi nel corso degli anni ha pagato, e io ho ripagato nei confronti,
certo,
dei miei genitori sempre questo grande debito che ho avuto, parte della vita nei loro confronti, ma anche
dell'aiuto
e del supporto che mi hanno sempre dato. E c'è stata anche una presa di coscienza, una presa di maturazione del non devo far essere una testa di minchia. Quindi, mentre continuavo a frequentare il CTA, io lavoravo part time da negozio di scarpe, poi la mattina mi alzavo presto, andavo a assistere ai turni di doppiaggio. Insomma, è stata...
tosta,
un bel periodo, fino a che, diciamo che quello che mi ha cambiato la vita lavorativa è stato aprile del 2008.
Che succede?
Sono diventato voce di canale di Allmusic.
Come
è successo?
Come
è successo? Sì. Beh, tu sì, in effetti. È che mi trovo sempre a parlare con gente più giovane di me.
No, stavolta
a cui devo sempre dire, ma ti ricordi questa cosa?
Sì, però io lo faccio invece in questo momento.
Allmusic, come funzionò? Io ero tra i giovani doppiatori dell'epoca, no? Di quelli che stavano iniziando. E Allmusic voleva una voce, appunto, fresca, giovane, che stava iniziando, che non fosse molto conosciuta, così da poter avere, insomma, l'originalità. Vengono chiamati tot ragazzi in questo studio a fare dei provini. Tra i vari provini ci sono anch'io. E a una certa gli fanno: guarda Maurizio, hai vinto il primo voce di canale.
Il primo provino vinto in assoluto?
Forse anche fatto.
Ok.
Provino su parte, perché poi nel doppiaggio bisogna fare tanti provini per farsi sentire dai vari direttori, per farsi conoscere,
per poi essere scelti magari.
Esatto, per poi iniziare a lavorare. Quello fu il mio primo provino su parte e lo vinsi. Ero al settimo cielo, ovviamente. Mi ricordo ancora che io veramente a quel periodo non mi allenavo, perché io sono un appassionato di palestra, di fitness, ma non mi allenavo, non facevo arti marziali che ho sempre fatto, non facevo nulla, quindi avevo perso una marea di chili, facevo altro che mangiare pollo bollito perché c'avevo soldi, lavoravo part time da footlocker. E la mattina a volte andavo a assistere ai turni di doppiaggio, c'avevo dei piccoli turni di piccoli ruoli e cose così. Quindi quando mi hanno detto che avevo vinto quel provino, io ero al settimo cielo. Ci credo. Mi ricordo che andai in via Massena, perché la sede di All Music era
Ci ho lavorato
era
per più
DJ,
di 10 anni.
Era radio DJ.
Ci ho lavorato.
Andai in via Massena e mi dissero, qui ti parlo del 2008, appunto 2008, dissero: guarda Maurizio, perché poi sai che All Music ha chiuso l'anno dopo, no?
Certo, sì.
Ora non so se ti posso dire queste cose, vabbè. Ma al limite dei dettagli, cazzo, mi fringo.
Esatto, sì.
Ho capito, devo invitare solo io la gente che parla a cazzo e poi lo devo tagliare.
No, tu in questo momento puoi fare il cazzo che ti
arrivo lì, mi metto, mi fanno: guardi Maurizio, dobbiamo fare questo contratto con All Music per un anno come voce di canale. Io ero sì. Però guarda, non siamo in una bella situazione di essere economica, ti possiamo dare 1200 euro al mese. Io dissi: per venire quanto? Lo dissi con 25 ottave sopra, perché nel corso degli ultimi 15 anni la mia voce è crollata.
Okay.
Cioè, ogni anno io scendo di un'ottava. La voce... Avevo detto: per venire quanto? E lui mi disse: no, è mercoledì mattina, un'ora a settimana. Io dissi: non capisco.
Scusate un attimo, ma
io avevo 20 anni. No?
Certo. Sì.
Guardate, va bene.
Sì.
Ok, e nella mia testa dicevo: ma che cazzo stai dicendo?
Sono impazziti tutti.
E ho pensato: ma se non erano messi male, quanto mi davano?
Esatto, ma che cazzo. E invece,
mi dissero tanta roba. Frase, fantastico. La prima cosa che ho fatto, sono andato da Footlocker e ho detto: ciao,
arrivederci. Perché finalmente
potevo. E insomma, e cosa vuol dire? Che da quando mi è stato fatto quel contratto, da aprile 2008, era cambiata la mia situazione economica. Cioè, lavoravo un'ora a settimana.
E guadagnavi?
E guadagniamo una cifra,
quello che è in questo momento uno stipendio.
Sì, esatto. E ti parlo di quegli anni lì. E la cosa, perché poi ricordiamoci sempre che il doppiaggio, cioè essere una voce, essere un doppiatore o comunque uno speaker, guadagni quando lavori. Se non lavori, no.
No.
Fatto sta che quel contratto era molto bello, perché gli dissi: ma se poi non c'è niente da doppiare,
no, ma ti paghiamo,
lo stesso.
Tanta roba. E,
Fatto sta che, insomma, lavorando un'ora a settimana avevo molto più tempo
lì
per assistere ai turni di doppiaggio, farmi sentire da altri direttori, fare altri provini, non dormire negli studi, perché è capitato. E, insomma, e quindi nel 2008 ha cominciato a progredire quello che è stato il mio lavoro come doppiatore, finché a fine 2008, inizio 2009, ho iniziato ad avere i miei primi personaggini importanti.
Qual è stato il primo importante? Poi
il primo importante è stato Marcel in Yu-Gi-Oh! GX.
Ok.
Ti parlo appunto di fine 2008.
Fine 2008.
Poi invece il primo grande è stato Sai di Naruto l'anno dopo.
Ok.
Quindi nel 2009.
Hai proprio iniziato con gli anime, con i cartoni animati. Credo che si inizi di base fondamentalmente.
In realtà cominci con i docu reality.
Ah, ok.
Con tutti quei programmi dove...
Sì, tipo D-Max.
D-Max, quelle robe lì. Ho fatto anni di sposta quel bus. In coro, no? Con la gente. Ero un ragazzino dove conoscevo gli altri miei colleghi. Ed era bellissimo perché io mi ricordo quei turni lì nel 2008, veramente. Nei primi anni, nei primi mesi del 2008. Che
ormai sono tanti anni, non lo diciamo, altrimenti piango.
15 anni fa, e mi ricordo che eravamo in sala io e un giovanissimo Francesco May, mentre facevamo sposta quel bus. Anni dopo siamo diventati Ragnar e Floki. Quindi
non male,
anche soltanto ripensare a quei giorni lì, ci ripenso con piacere. Tra l'altro è assurdo, perché insomma ci pensi
e dici: ma guarda quanto tempo è passato e come ci siamo evoluti.
Come ci siamo evoluti tutti.
Come siamo cresciuti.
E quindi si comincia un po' da quelle piccole cose, anche nei piccoli fegatelli nei cartoni animati, perché poi arrivano. Fatto sta che, insomma, progredisce questa mia carriera come doppiatore, nel 2009 mi ricordo che circa, esatto, era a cavallo tra la primavera e l'estate del 2009, sono in chiacchiera con un mio collega, con Patrizio Prata, che è un mio carissimo amico, e mi dice: ma sai che la Disney apre un canale nuovo, Disney XD, e cerca la voce di canale.
Ah, dico io.
Però non ho fatto il nome tuo. Quando sei voce di canale, tu hai l'esclusiva.
Beh, chiaro.
Non ho fatto il nome tuo perché so che sei già voce di canale musica.
Ah.
Non c'è. Però io già sapevo che, come mi era stato detto l'anno prima, non era una fase
buonissima.
Quindi io li chiamo e gli dico: guardate, mi è stata fatta questa proposta, e mi hanno detto: noi non sappiamo neanche se veniamo domani.
Quindi faccia lei.
La risposta è stata questa. perché lo feci poi il provino a Disney XD, no? Ed erano molto contenti. Quindi è successa una cosa assurda, perché sono molto precisi in queste cose. Cioè, è un lavoro, ragazzi, capisco il doppiaggio meraviglioso, però poi tanti giovani che si ritrovano a confrontarsi col mondo del doppiaggio scoprono che è un lavoro con tanti grattacapi. Per usare una parola alla Cristina D'Avena.
Perfetto.
E quindi io... gli avvocati di entrambe
le parti
hanno dovuto scambiarsi il contratto per vedere se io potevo accavallarmi in quel periodo di tempo come voce di canale, perché il canale di Disney XD si inaugurava il 28 settembre del 2009.
Okay.
Al 28 settembre del 2009 non ci sarebbe stato più il canale All Music, e quindi la mia voce non sarebbe più stata, okay, su altre piattaforme.
E quindi potevi farlo.
Quindi io tra maggio, l'estate, tra maggio e agosto, io andavo in entrambi i posti.
Quindi lavorare, perché poi le registrazioni di quello che
poi,
stai facendo.
Esatto. E io poi a quel punto sono stato voce di canale di Disney XD finché non ho chiuso per 10 anni, fino al 2019.
Anni. Ok.
Quindi io ho detto:
tanta roba, 10 anni, sono tanti.
Ma tu prova a dire, ma ha fatto un esercizio, tu prova a dire: c'era un cartone che si chiamava Spider-Man vs. i Sinister Six e io dovevo dire Spider-Man vs. i Sinister Six su Disney XD. I crampi alla lingua mi venivano.
Ma ci credo. Domanda che sembra superficiale, ma per chi non ha dimestichezza col mondo del doppiaggio, secondo me è molto interessante. Ti sei dovuto concentrare di più sull'interpretazione o la tecnica?
Allora, è una bellissima domanda questa, ti spiego perché. Ritengo che il doppiaggio, innanzitutto con le giuste basi per poter cominciare,
esatto,
quindi la capacità attoriale, la dizione e quant'altro, è un mestiere che si impara tantissimo con l'esperienza, perché tutta la parte tecnica la impari con l'esperienza. Devi arrivare a un punto del tuo lavoro necessario, soprattutto per la velocità con cui si lavora oggi, no? Le piattaforme ti danno una serie e la vogliono la settimana prima.
E anche questo credo che sia un problema.
Questo inficia tantissimo. Però appunto tu devi arrivare in sala, vedere la scena, provarla e tutto quanto, e pensare solo ed esclusivamente alla recitazione. Perché l'emissione vocale, la distanza dal microfono, il disassarti, il campo. Il campo vuol dire quando nell'inquadratura il personaggio è più distante rispetto alla telecamera, ma al chiuso, non all'aperto. All'aperto non ci sono i campi perché la voce non rimbomba nella stanza, quindi allontanarti dal microfono. Cioè tutta questa parte tecnica, il sync, tutto.
Deve essere già...
Deve essere come quando bevi, non devi pensare, certo, la mia mano sta stringendo il bicchiere. Deve essere un automatismo totale. È come se tu hai dei 10 punti abilità e li devi distribuire tra le cose.
Chiaro.
Cioè tutti e 10 li devi mettere sulla recitazione. Perché gli altri devono essere un automatismo del tuo corpo. Come quando guidi, arrivi a casa. Sei arrivato a casa e parcheggi, tu pensi a tutti i semafori che hai preso, alle svolte, alle frecce, agli stop. Non ti vengono in mente.
Assolutamente.
Perché lo hai fatto in maniera automatica. Allo stesso tempo, la parte tecnica del doppiaggio deve essere automatica. Ovviamente non sei tu, nel senso, non sei tu da solo in sala. Il doppiaggio lo dico sempre. Molte volte si ascolta un doppiaggio: Maurizio è stato bravissimo, oppure Giuseppe è stato fantastico. Sì, grazie, ma ho avuto una direzione,
certo,
ho avuto un copione adattato bene e ho avuto un fonico che mi ha saputo incidere e un mix che ha saputo rendere.
Non è un lavoro che si fa da soli.
Il doppiaggio è un lavoro corale. Quindi quando dicono: oh, ma quello ha doppiato de merda, magari non è manco colpa sua.
Certo.
O se è bravo, magari non è tutto merito suo. Cioè bisogna rendere... Bisogna dire le cose come stanno, cioè nel senso, il doppiaggio non è fatto da chi entra. Poi certo puoi essere straordinario, avere la voce,
chiaro,
puoi essere un attore incredibile, ma il risultato finale non è solo merito.
No, è frutto di una serie di maestranze.
Esatto, che sanno fare il loro mestiere. Quindi anche tutta questa cosa, se dall'altra parte, anche se tu sei mega tecnico, sai la distanza, il disastro, se dall'altra parte non hai un fonico che sa prenderti, o al contrario, il fonico certo, magari è incredibile nella velocità di equalizzazione, però quello in sala, quando cazzo gli pare, diventa un problema.
Lo abbiamo accennato prima, per un doppiatore è fondamentale entrare in confidenza con la propria voce, no?
Totale.
Cioè conoscerne conoscerne più che altro il potenziale fino in fondo. Nel tuo caso che lavoro c'è stato dietro per capire davvero, perché tu hai mi verrebbe da dire, hai una ampia gamma, no, da dove attingere, hai molte frecce nella tua faretra.
Sì, sì, sì. Tu hai visto RRR su Netflix?
No,
è un film di Bollywood indiano, è meraviglioso. Alla fine c'è sto tizio che combatte con le frecce, ma non finiscono mai.
Esatto.
È un po' così. E allora, nasce dal fatto che da ragazzino, io fai il periodo delle medie, no? Hai presente i Griffin?
Come no?
L'amico di Meg?
Sì.
Quello ricciolo con gli occhiali, certo, brufoli, storto, brutto. Ero esattamente così. Pari pari. Proprio uguale. Quindi diciamo che l'unica freccia al mio arco che non era estetica e poteva avere una funzione
di appeal.
Di appeal, esatto, ottima parola, era la voce. No. Ma c'avevo pure la zeppola io.
Quindi
cosa ho fatto? Io sapendo, sempre saputo che volevo fare il doppiatore, ho sempre giocato molto con la mia voce. Quindi io cercavo le frequenze, cercavo le basse, cioè facevo le imitazioni, imitavo i professori. Chiaro. E figurati, quindi ho sempre giocato su questa cosa. Poi magari guardavo un film, guardavo una cosa dove c'era una caratteristica e appena finito cercavo di replicarla, come quando da piccolo vidi Lilo e Stitch. Quindi è finito. Ho sempre giocato tantissimo con la mia voce, ho sempre cercato di fare personaggi diversi, anche se a un certo punto ho dovuto chiederli. Perché molte volte un direttore quando ti convoca va sul sicuro, sa che tu sai fare quello, ti fa fare quello. Quindi una volta andai da un direttore e dissi: mi fai fare un carattere, per favore. Ma li sai fare?
Tu
guarda, io vengo prima da carattere, poi iniziavo, poi l'ho imparato dopo la voce figa, io non ci ho mai avuto da ragazzino. E quindi mi ricordo ancora che feci questo provino per questo prescolare di Pupazzi.
Ok.
E fece, c'era il Papero Quacchi. Che era sto i pigi animali, che bello i pigi animali. E c'era il Papero Quacchi, no? Quindi andai lì e feci il provino. Sì, ora faccio vedere.
È il Papero Quacchi, però ho detto così. Il Papero.
E quindi vinsi il provino. E la cosa che ha un sapore dolce e amaro,
sì,
è che cantava.
No, mamma.
Quindi io poi ho dovuto cantare per 24 puntate.
Com'è stato? Drammatico. Cantare così, tra l'altro.
Molte volte dovevo cantare con la voce mia, farmela dare in cuffia e intonarmi col carattere all'intonazione, perché ovviamente le canzoni le facevamo col maestro di musica. Io ce l'ho ancora tutte in testa. Perché la prima stagione, 24 canzoni, le abbiamo fatte in 9 ore di fila.
Quindi diciamo che il lavoro del doppiaggio non è proprio sta roba semplice.
Con forza ed energia, sfrega, 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 dentifricio, spazzolino, i denti mistrofino.
Tutte le canzoni su lavarsi i denti, non essere arrabbiati.
Certo.
E tutte le cose, io ti giuro.
Quanto volevi, esatto, volevi morire.
Alla seconda stagione ho detto: vi prego, dividiamo i turni delle persone.
Perché non ce la faccio più. Ma a proposito di questo, ti faccio una domanda. Oggi, no, l'avvento dell'intelligenza artificiale potrebbe in qualche caso dare una mano da questo punto di vista, oppure nell'ambito del doppiaggio?
Beh, l'autotune fa cantare una marea di trapper.
Questo è vero. Quasi tutti. Quasi tutti. Quindi potrebbe darti una mano da questo punto di vista. Come la vedi l'intelligenza artificiale applicata al doppiaggio? Perché molti
è presto, molti hanno paura. Però c'è da considerare una cosa: l'avvento della tecnologia è inesorabile e inarrestabile. L'unica cosa che puoi fare è controllarla, o comunque sottoporla a delle leggi. Perché finché non c'è una legge che determini qualcosa, tu sai che in Italia siamo i maestri del sotterfugio.
Mamma mia.
Quindi l'attesa è quella, ma non puoi fermare l'evoluzione, non puoi fermarla, come quando è assurdo pensare, parlo con dei miei colleghi, allora, il copione del doppiaggio è diviso in anelli,
okay.
Sono le sequenze che si chiamano anelli.
Ci sarebbe stata questa domanda, ma valdiamo
esatto. Ti spiego perché, esatto. No, perché si ricollega tutto, perché quando si provava una scena, prima dell'avvento di Pro Tools,
okay,
c'era la pellicola, nel senso c'era il nastro che veniva tagliato, attaccato con lo scotch, messo sul rullo e mandato in proiezione di fila, quello era un anello. Quindi magari erano turni dove in un turno facevi 40 righe, 50 righe, adesso se ne fai 200 non vai a casa. Perché con Pro Tools io vado alla velocità della luce.
Beh, certo.
Molti doppiatori, molti colleghi, molti fonici si sono dovuti adattare a questa cosa qui. Perché? Perché costa meno e ti fa lavorare di più.
Quindi dici, è inevitabile che poi si arriverà a un punto in cui l'intelligenza artificiale, più che sostituire, che è quella la paura principale.
No, le persone non le puoi sostituire, esatto, perché servirà sempre qualcuno che l'attivi, che dia i comandi e dia le funzioni.
Ma può dare una mano.
Può dare una mano e sicuramente può anche toglierla, nel senso che certo, boh, non si sa, alla fine la velocità con cui si sta evolvendo è incredibile, è inesorabile. No. Purtroppo le leggi non ci stanno al passo, no, ma non ci sono mai state, nel senso.
Questo è vero. Ma in oltre 10 anni di carriera, ok, torniamo anche un po' un attimo alla differenza tra doppiare un personaggio in live action, quindi un attore, oppure un personaggio inventato, quindi magari in un film d'animazione, un cartone, sì, animato o un videogioco. Ma come cambia il doppiaggio tra animazione, videogioco, live action?
È un po' il triangolo delle Bermuda.
Immagino.
Tu hai gli umani,
sì,
i cartoni e i videogiochi. Ognuno si divide in altre categorie.
Ok.
Perché è ovvio che se io sto doppiando degli umani, ma sto doppiando un film, sto doppiando un film drammatico, una commedia, un horror, una sitcom, ancora un'altra cosa, una telenovelas, ancora un'altra cosa. Ci sono dei modi di anche di dialogo, di parole usate che sono comunque a sé stanti. Così come nel cartone animato, il cartone animato si differenzia, c'è l'anime giapponese, c'è il cartone americano, c'è il film d'animazione. Così come nel videogioco si differenzia dal fatto che 9 volte su 10 doppiamo sulla semplice onda sonora
e basta.
A volte capita di avere dei video, ma magari non sono renderizzati, quindi hai sti poligoni che si muovono così, che è un po' che è una cosa che si va un po' a unire come a quando doppi un film d'animazione in computer grafica,
okay,
o tecnica mista. Quando ho doppiato Knuckles in Sonic 2 non c'era sempre,
chiaro,
Knuckles nel video, a volte era fermo così
e quindi
ed Idris Elba parlava, a volte c'era Jim Carrey che non parlava con niente e io dovevo rispondergli.
È molto complesso.
Vai con l'audio.
Sì, perché una cosa che ho sempre sentito, anche da te, è che bisogna doppiare non la bocca, ma la faccia, gli occhi.
Nel caso degli attori si doppiano gli occhi. Allora, io dico sempre una cosa, poi può essere condivisibile o meno,
chiaro,
ci mancherebbe altro, è un mio modo di vedere le cose. Se io doppio un attore, sto doppiando un film, sto doppiando una serie, e tolgo l'audio, a me resta un attore che recita.
Certo.
Se io ho un cartone animato, tolgo l'audio, mi rimangono dei disegni che si muovono.
Chiaro.
Sono due cose completamente diverse. Non c'è umanità. Ora, certo, siamo arrivati a dei livelli di animazione che sono stratosferici. Però manca quella cosa. Per quanto si chiamino, è un gioco un po' di parole, per quanto molte volte si chiamino anime, l'anima beh, non ce l'hanno. E ce la devi mettere tu.
Chiaro.
Quindi a livello di energia profusa, l'anime, soprattutto dico anime perché quello giapponese a mio avviso è più complicato, l'anima ce la devi mettere tu, quindi a livello di energia
molto più
ne devi tirare fuori tanto, perché devi sopperire a quella mancanza. D'altro canto, con gli attori veri, se tu segui con gli esseri umani, se tu segui gli occhi e lui è bravo, lei è brava, quello che è,
tu gli vai dietro,
tu vai da solo,
certo, gli vai dietro
con ovviamente
tutto quello che abbiamo detto,
tutta la consapevolezza, chiaro, tecnica, artistica e livello di capacità che servono per poter doppiare quel determinato attore. Ovviamente non tutti possono doppiare tutti, ma anche per quello che abbiamo tante voci diverse, tante, chiaro, caratteristiche diverse. Però sì, la differenza fondamentale è questa.
Ma se tu dovessi scegliere chi doppiare, attore o personaggio?
Questo è difficile, perché mi sono confrontato recentemente con un mio collega parlando del fatto che non sempre è corretto che una voce doppi lo stesso attore.
Ok.
Perché? Certo, per noi torna molto più comodo, perché associamo la voce all'attore e lui parla sempre con quello. Ma secondo lui è più corretto che la voce rispecchi il personaggio,
okay,
più che l'attore. Perché magari lui è un attore di Hollywood, tu no. Chiariamola questa cosa.
Vero, inconfutabile.
Ho colleghi che pensano di essere gli attori che doppiano.
Ci sta, e ci sono alcuni tuoi colleghi veramente che anche da un punto di vista proprio di approccio si sentono, che per carità va benissimo, mi piace. Tipo ne cito uno che tanto hai avuto anche tu, e lo fa anche molto per gioco, l'hai avuto anche tu come ospite, che è una delle mie voci preferite, se non la mia voce preferita, che è Christian Jansen.
Allora, però c'è una differenza. Christian non pensa di essere gli attori che doppia.
A Christian gliene frega un cazzo. E te lo dirà anche lui, e te lo dice anche nel video.
Fantasia. Una delle mie frasi preferite di Christian, lo cito perché è un mio amico, è: io non sono un fan del doppiaggio, io sono un fan di me.
Esatto.
Questa è una delle più grandi, voglio tatuarmela qui.
Se non,
voglio un mondo di bene.
È fantastico, una delle voci più incredibili di sempre.
È vero. Tra l'altro, dall'anno prossimo inizierò ad insegnare nella sua accademia.
Oh, che bello.
Proprio con la categoria anime.
No, fantastico.
Perché lui mi ha detto: Mauri, voglio che vieni da me, voglio che facciamo una cosa insieme. Ho detto: guarda Cristian, tu hai fior fior di insegnanti, se vuoi che venga io preferisco dedicarmi a una cosa specifica, soprattutto qualcosa per cui i giovani adesso cominciano, perché molti giovani che cominciano adesso, molti ragazzi, comunque chi comincia adesso è mosso dalla passione per gli anime, è indubbia questa cosa, quindi vorrei dedicarmi a quello perché è una cosa che io amo particolarmente. Credo di saper fare bene e insomma posso trasmettere qualcosa. Perché io sono dell'idea che se tu prendi due doppiatori di pari bravura, di pari esperienza, due uguali, e li metti a doppiare un prodotto a cui uno fa schifo e l'altro ne va pazzo, quello che ne va pazzo risulterà 100 volte più bravo. C'è poco da fare, perché la passione che metti quando fai certe cose è innegabile. Io non penso di essere il più bravo del mondo, ma quando ho fatto Mirio di My Hero Academia, quando ho fatto Tengen di Demon Slayer, io ci ho messo tutto quello che c'avevo.
Ma ci credo.
Quindi penso di essere risultato credibile, comunque funzionante.
Perché in quello che facevi dentro c'era l'immane passione
totale,
che hai
totale
nei confronti di quello che, di cui stai parlando.
Esatto.
Cioè, conosci benissimo quello di cui stai. Il personaggio che stai interpretando è tuo. Nel senso, perché lo conosci.
Sì, io me lo sento, sì.
Perché lo conosci molto bene. Ma c'è un personaggio che ti piacerebbe interpretare nel futuro e che non ha mai interpretato, ma che esiste già?
Allora, aspetta, devo rielaborare la domanda. Un personaggio che esiste già.
Esiste già, ma tu non hai mai... sì, perché...
Personaggio, quindi personaggio anime.
Magari, sì, qualcuno, anche un attore.
Allora,
non so,
anche un attore.
Una voce che ti piacerebbe...
Però sai cosa?
È diverso.
No, ti spiego, se tu mi dici un attore, se a me piace un film, ti faccio un esempio, e mi piace quell'attore e mi piace quel film come è doppiato, io non lo voglio ridoppiare.
Chiaramente.
Perché ha fatto bene,
certo.
Non ha senso.
Perfettamente.
Ti piacerebbe aver doppiato in gioventù magari il giovane Robert De Niro? No,
no,
perché magari non mi sarebbe piaciuto quanto mi è piaciuto grazie
alla
voce di Ferruccio Amendola allora e
mentre dai
di
un personaggio
adesso.
Allora un personaggio, facciamo un personaggio inventato, quindi anime, videogiochi,
allora di una serie che magari non è mai arrivata o che è già arrivata anni fa.
Magari
cazzo.
Vabbè, benissimo, ma va bene anche questa
in
come risposta.
C'è,
ma non lo vuoi dire?
Non lo posso dire perché lo farò.
Ah, ok, quindi non lo diciamo.
Quindi non lo posso dire. Vabbè. A telecamere spente ve lo
grazie,
dico.
Grazie.
Era un mio personaggio che amavo particolarmente da bambino.
E che farai finalmente.
E che farò e...
Sei contento?
Sono molto contento.
Vabbè, poi telecamere spente ci dirà qual è, purtroppo. E, allora, diversamente dagli attori che hanno molto tempo, non parlavamo del tempo prima, preparazione per entrare nel personaggio, il tempo a vostra disposizione è... praticamente zero. Di conseguenza, come avviene il processo di immedesimazione? Cioè, ci sono degli aspetti che ti aiutano rispetto ad altri? Cioè, come hai sviluppato magari il tuo metodo? Immagino che ognuno abbia il suo.
Ho l'esempio perfetto per questa cosa. Non so se avete visto tutti i Vikings. Se
sì.
Avete visto Vikings. Nella quarta stagione, tu mi hai guardato come dire che è.
Non hai visto Vikings? No, ok.
Fuori. Molto male.
Esatto.
Nella quarta stagione, il mio personaggio, il protagonista, Ragnar Lothbrok, mi ricordo che il direttore mi fa: vai all'anello tot. Vado all'anello tot. E mi fa, il direttore in telefono mi fa: sono passati 13 anni.
Che porco due. E come si fa qua?
Mo, lui c'ha il coach, c'ha studiato, sì. C'ha il make up, sì. C'ha l'immedesimazione, chiaro. Sta nel villaggio vichingo, c'ha tutta la sua...
Tutto perfetto.
Io tu ho no. girato quattro pagine. Ok? Ho girato quattro pagine e dovevo aver fatto passare 13 anni di esilio da solo.
Mamma santa.
Quindi non è che dici cambio qualcosa, devi per quasi reimpostare. Ora, nell'arco di... In Vikings, nelle prime quattro stagioni, passano quasi 30 anni in totale, quindi lui cresce tantissimo. Io sono cresciuto molto con lui. E la cosa, una piccola parentesi che mi fa impazzire, Vikings è diventato famoso nel periodo di pandemia, perché è stato caricato su Netflix nel 2020, quando ci fu la pandemia. Quindi tutti hanno visto Vikings. Mi chiamavano amici, parenti.
Ma tu hai fatto...
E la mia risposta ogni volta era: l'ho fatto nel 2012. L'ho fatto prima di iniziare il mio primo canale su YouTube. Per chi dicesse: ah, fai il doppiatore perché è famoso su YouTube. No, no, io nella... quando ho iniziato Cotto e Frullato avevo già doppiato la prima stagione di Vikings nel 2012. Quindi, insomma, fatto sta che molte volte devo dire sì, 10 anni fa.
Sì, sì.
Insomma, queste quattro pagine erano 13 anni. Porca miseria. Vabbè, vediamo... L'anello, vedi, più vecchio, emaciato, ovviamente make up, emaciato, parla più lentamente, è la voce più pesante. E quindi vedi la scena, rivedila un'altra volta. Cosa che è impensabile al giorno d'oggi, sì, perché ora vedi, provi, fai, cioè nel tempo deve essere quasi questo. Però diciamo che su Vikings avevamo la possibilità di lavorare con un certo
un po' più calo.
Anticipo. Okay. Sì, 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 tu considera che... quando uscì la prima puntata in originale in America, io ne avevo già doppiate 4,
okay,
perché ce l'avevamo da molto tempo. Cioè c'era la possibilità di fare un lavoro.
Oggi questo è fuori.
Già all'epoca era una cosa rara. Ah, okay. Già all'epoca era una cosa rara. Comunque fatto sta che io mi vedo più volte sta scena, me la provo più volte, perché ho bisogno di ritrovare la voce, ho bisogno di utilizzare quella stessa voce, ma cioè quella voce che fino adesso avevo modulato, certo, sulla modo. Sua crescita, perché già dalla prima alla terza è diverso, sulla sua crescita, sulla quello a cui ero arrivato a fare, dovevo metterci altre cose e toglierne altre. E sì, loro hanno una preparazione, uno studio, un make up, un'immedesimazione totale. Io avevo girato quattro pagine e non è assolutamente facile,
no, per niente.
Questa cosa, per quello ti dico, ecco lì però è quando veramente quella base di tecnica automatica
ti aiuta.
Serve, però devi andarci ad attingere.
Certo. Come si dice, impara l'arte e mettila da parte.
Esatto.
Perché ti può servire.
Però
lì
devi, ok, la tecnica finora c'era, ma va modulata, va cambiata. Cosa devo cambiare della tecnica? Vai a pescare nei cassetti, dici, ok, questa cosa va così.
E ti è piaciuto poi, risentendoti, quello che avevi fatto, come avevi traslato i 13 anni da un punto di vista vocale?
Per le capacità che avevo all'epoca, penso di aver fatto il meglio che potessi fare.
Okay.
Ogni volta che guardo una cosa dico: ho fatto il meglio che potevo fare, quindi che schifo.
No, ma scusa.
Ci sono pochissime cose di cui sono contento, di cui vado fiero.
Davvero?
Sì, sì,
dimmene una.
Ragnar, okay. Ragnar, sono molto contento. Okay. Ma anche perché era la lavorazione con cui che è stata fatta su Ragnar. La lavorazione. Okay. E vabbè, di Shazam sono contento, ma perché lì si sente che mi diverto.
Ma da matti. E hai incontrato, tra l'altro,
con Zachary Levi. Sì, l'ho incontrato quando uscì il primo Shazam, ora che è uscito il secondo, abbiamo fatto dei video insieme. Ho presentato l'anteprima del film a Roma con tutto il cast. È simpaticissimo. È simpaticissimo. E un'altra cosa di cui vado molto fiero, che a livello tecnico credo sia la cosa più difficile che abbiamo mai fatto, più di cantare con la voce del papero Quacky o fare 10 puntate di Skeletor che parla col Grumlow, è stato Elvis. A livello tecnico Elvis è stato...
Come mai? Ci puoi spiegare come mai?
È stato molto difficile perché... Ma ti racconto questa piccola storia. Io stavo guardando su YouTube, ero su YouTube e vedo trailer Elvis di Baz Luhrmann. Ho detto, minchia,
che non hai doppiato tu il trailer.
No, 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 il primo trailer no. Sono impazzito, perché io amo Elvis da quando ero piccolo. Mio padre mi ha fatto sentire tantissimo Elvis. Quindi mi guardo il trailer e vedo che è in italiano, un po' rosico,
sì.
Però sento che Elvis ha una sola frase in fuori campo, ed era mio collega, bravissimo, venturiero, straordinario. E ho detto, cazzo, però, sarebbe stato bello farlo. mi arriva una chiamata dallo studio che mi chiama per il provino, per Elvis, e io impazzisco, vado lì, come mai? Perché, stesso esempio del trailer, no? Di prima, perché il trailer lo fa una persona? Perché era arrivato solo il trailer, e nel trailer Elvis aveva una frase fuori campo,
stop,
quindi chiami uno con la voce più simile possibile. A quel punto erano stati richiesti dei provini perché Austin Butler interpreta Elvis dai 19 ai 42 anni, quindi fa tutte quelle fasi d'età, e serviva una voce, come mi hai detto tu, grazie, prima, con una gamma vocale sì, che riuscisse a coprire dai 19, dove è molto più giovane, fino ai 42, dove parla col microfono in gola e alle note di una bassissima. Quindi provino su quattro fasi diverse dell'età di Elvis, molto tosto, molto intenso, anche perché il film è bello intenso, e
te la sei portata a casa.
Fato ha voluto che mi portassi a casa questo,
tanta roba, quello
sogno, sogno, posso dire così. E la difficoltà era che, soprattutto nella prima metà del film, oltre a dover alleggerire la mia voce, quindi ringiovanirla, tecnicamente dovevo essere nasale, un po' nasale, un po' buttato via,
sì, sì,
su questi toni un po'. Io voglio cantare, infatti è una frase di
non so perché a un certo punto Celentano è arrivato.
No, Adriano è diverso, Adriano è un'altra voce.
Hai ragione.
Che poi dipende, se vuoi Adriano vecchio, o se vuoi Adriano giovane, è diverso, cantava è un'altra cosa. Comunque c'è stato tutto questo escursus, certo, per poi arrivare all'ultima fase, che tra l'altro è stata la mia preferita, anche un po' più drammatica, perché quando lui poi va a lavorare all'International, all'hotel, viene praticamente rinchiuso là dentro, e c'è stata questa, secondo me, colpo di genio della supervisor di Warner Bros, che ha detto: ma scusatemi, se Maurizio è a un metro dal leggio, cioè un metro dal microfono, scusa, leggio davanti, il microfono è qua giù, e Elvis ha il gelato in mano
e parla in questo modo, no? Certo. Parla così.
Come la facciamo? Mi hanno montato il gelato.
Ah, fantà. Quindi tu hai doppiato Elvis.
Tutte le scene di Elvis col gelato, fantastico, io le ho fatte col gelato.
Quanto hai goduto?
Tanto. Tanto, sai perché? Perché ero libero. Io mi imparavo le battute a memoria.
E poi le recitavo.
E poi io camminavo,
mi muovevo, no? Andavo in giro, e facevo, se lui alzava la testa,
tu alzavi la
io
testa.
Alzavo la testa, chiaro. Se lui si accasciava, ma accasciavo. E quella cosa lì che serve a rendere la realtà, non avrebbe reso.
No, col, certo.
Perché se io alzo la testa per fare lo sforzo,
il microfono
qua,
è lì.
E a me sono qua, mi schiaccio l'angolo, certo, mi fanno anche parlare per bene. Quella è stata una cosa che proprio ho amato tantissimo, veramente.
È una figata, infatti, ma si sente, guardate il film, perché è meraviglioso.
Mi ha dato tanta soddisfazione.
Prima hai parlato anche di copione, no?
Il copione, il mio compagno di classe.
Esatto, come è composto un copione di un doppiatore?
Allora, c'è una fase di studio in cui si studia il copione, perché oltre ad avere le linee di dialogo, ci sono tutti i la simbologia. Perché ti devi aiutare il copione. Noi lavoriamo andando gli occhi alla velocità della luce, con la cuffia dove sentiamo l'audio originale, ma il copione ti aiuta, dove sentiamo l'audio ovviamente, il copione ti aiuta con pause, pause lunghe, pause brevi, campo lungo, campo medio, primo piano, va fuori campo, inizia fuori campo, cioè c'è tutta una serie di simbologie che ti permettono di essere agevolato nel colpo d'occhio.
Chiaro.
Sai quando lui si ferma, ma lo senti anche in cuffia. Quindi, e questo ti dà una lettura del copione, perché una cosa che molte volte non si insegna a scuola è la lettura della punteggiatura. I Benissimo. Punti, le virgole, le punte, virgole, i due punti vanno letti.
Eh certo,
non vanno letti.
A teatro te lo insegnano.
A teatro te lo insegnano, nel corso anche di predoppiaggio te lo insegnano, ovvero nello studio del copione del doppiaggio. Quindi il copione con una colonna, con i nomi dei personaggi, il time code, che è quello che vedi in alto, che è diviso in ore, minuti, secondi e frame, e hai l'attacco della battuta, solitamente ce l'hai a inizio anello, il time code a cui parte, poi gli altri si regolano, o ne hai specifici segnati quando ci sono scene dove la gente si accavalla, okay, e quindi hai bisogno del riferimento per sapere dove attaccare, perché magari in cuffia senti 10 voci insieme.
E naturalmente immagino che il direttore del doppiaggio immagino sia la persona che mette insieme tutte, come dicevamo prima, le maestranze, soprattutto che ti ha la direzione, appunto, artistica del tuo
è un regista, esatto, è un regista.
Esattamente, niente più. Tu hai fatto regista. Il direttore.
Io ho diretto un anime, Kyudiani Universe, e mi ha divertito tantissimo. Io parlo e capisco un po' di giapponese, quindi ho avuto anche, insomma, questa la possibilità di dire aspetta, fammi risentire la battuta.
Certo.
Perché non tutti, insomma, è così. Sì. Ma la cosa che mi ha divertito di più è stata la distribuzione delle voci. Io sono partito da 3 voci sicure, la protagonista, l'antagonista e altre 4 voci sicure. Su di loro ho costruito tutti gli altri.
Ok.
Perché tu puoi tante volte dire questo doppiatore, ah, lui, allora io metterei questo qui, questo qui, questo qui, questo qui. Magari sono giusti, ma quando parlano tra di loro,
no.
No. Devi far suonare un'orchestra,
certo.
Non puoi buttare i doppiatori a cazzo di cane,
solo perché
fanno spesso.
Una voce bella nella tua
no,
testa.
No, no, non serve la voce bella, non serve la voce giusta, serve che tutti siano giusti tra di loro. Perché deve suonare bene.
Chiaro.
Cioè, ci deve essere un suono unico tra di loro.
È bella la roba dell'orchestra.
È la stessa identica
sì,
cosa.
Sì, 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 sì.
E se suona bene. Allora, si dice che una buona distribuzione è il 50% del lavoro. Perché tu hai già una cosa che suona. Poi il resto, il rimanente 50, ce lo metti mettendo la parte artistica, la direzione sugli attori che vanno in
sala.
Sono
comportati tutti bene? Perché io so che i doppiatori, alcuni sono anche... Ne parlavamo prima. Anche un po', no?
Allora, era la mia prima direzione. Fortunatamente con colleghi che conosco da 15 anni.
Quindi è andato tutto bene.
Quindi sì, okay. Sì, è andato tutto bene. Anzi, molte volte ero molto emozionato. Ero emozionato io.
Ci credo.
Cioè, ho avuto... Cioè, sono mai stato... L'unica direzione che ho fatto... Però è stata molto apprezzata anche da Yamato Video, che ha distribuito la serie, quindi molto contenti. Me ne hanno proposte altre, ma la mia vita, io ho solo 24 ore al giorno, non riesco. Che una direzione prende molto tempo,
immagino.
Perché tu hai i turni di tutte le voci.
È chiaro, devi stare lì. Tutto il tempo.
E quindi quando ho avuto in sala Marco Balzerotti, e gliel'ho detto, siamo amici, è venuto anche ospite da me in studio, io glielo dissi, Marco, io sono emozionato. Vai a cagare.
Beh, certo.
Perché ero Oscar a 15 anni, però ero io a dire a Batman...
Esatto,
a Sirio il dragone.
Vai di là,
fai lunga, fai capito? Quindi
sì,
un po' ero
emozionatissimo, ero lo capisco
molto
perfettamente.
E, d'altro canto, però, avevo anche persone con cui ho iniziato, come Katia Sorrentino, che ha doppiato Ani, la protagonista, con cui siamo amici da tanto tempo. E c'era proprio un gioco e mi è piaciuto tanto dirigere il
lo rifarai?
Sì. Spero di sì, perché è un'esperienza bellissima e come mi ha insegnato un mio carissimo amico, un direttore di doppiaggio straordinario, che è Massimiliano Alto, il vetro della direzione è una lastra sulle persone, perché tu non puoi trattare tutti
allo stesso
i
modo.
Doppiatori che sono in sala allo stesso modo.
Chiaramente.
Non puoi dare le indicazioni allo stesso modo e ognuno ha un approccio diverso, ognuno ha un modo diverso per farlo arrivare dove vuoi arrivare,
certo.
Tu quindi diventi una sorta di psicologo quasi. Però è un'esperienza molto bella.
Uno dei tuoi ultimi lavori in una serie live action è quella di insomma, la voce che hai prestato meravigliosamente, se me lo
grazie.
Permetti, a Mihawk, a Dracul Mihawk in One Piece. Allora, Mihawk è il più grande spadaccino del mondo,
sì.
Lo possiamo
sì,
dire. Da amante dell'anime.
Amante
dir poco, perché tu mi, se non sbaglio, tu hai comprato il primo numero di One Piece.
Ne ho due. No, ne ho tre. Io ho 3 numeri, uno di One Piece comprati a luglio 2001.
Esatto. Io mi sono appassionato a One Piece grazie alla serie live action, perché ero sempre stato un po' distante, nonostante sia un appassionato di anime. Però non so perché One Piece.
Io sono più appassionato del manga che dell'anime di One Piece.
Ok.
Perché ho trovato sempre molto lento l'anime rispetto al manga. Io in generale preferisco i manga.
Ok.
Preferisco leggere che guardare, perché è proprio ho i miei tempi, mi torno indietro con le pagine, mi do le voci ai personaggi. È tutto è un mondo mio. Io sono nasco, cioè preferisco avere la
vabbè,
la
sei un nerd, sei un nerdone, ma ci sta, chi lo dice?
Mano, quindi figurati.
E che cosa ha significato per te fare Mihawk? Perché io sono impazzito, cioè è un personaggio secondo me meraviglioso.
Allora, considerando che nell'anime di One Piece ho doppiato non so quanti personaggi.
Eh sì, poi ne parliamo anche di un altro che è il mio preferito totale.
Che ce l'ho tatuato.
Davvero?
Aspetta, chi è?
Perché vabbè, poi, di One Piece, però.
Vabbè, di One Piece. Io vado in sala con il direttore Marco Benevento, anche amici, lui grande, anche bel nerdone, no? Quindi molto spesso chiacchieriamo di queste cose e gli faccio che facciamo? Perché chi mi ha chiamato mi dice non puoi assolutamente non venire. Cioè devi venire per forza, Marco ha detto che tu devi venire per forza.
Stop.
Va bene, scendo a Roma apposta perché insomma, se mi chiama lui so che andiamo a fare robe che ci piacciono. e mi fa: facciamo One Piece. Dice come One Piece, io
lo faccio già.
Faccio già a Milano. Fanno, allora facciamo il live action. Ah, ma dai, live action, capito? Faccio, ma non c'è il mio personaggio. No, fai Miok. Tu che figo.
Sì.
Che figo Miok.
Quando l'hai visto, cioè.
Allora, fermi però, perché quando si doppiano queste cose, soprattutto prima, non c'erano gli effetti speciali. Il combattimento con Zoro era fatto con i cavi, quindi cioè io ho visto una cosa che dicevo... Vediamo come va. Poi live action mi è piaciuto da impazzire. Manca a me. Però mentre lo guardavo dicevo: ah, vediamo come va, perché non si capisce bene. Però il personaggio, wow, bellissimo,
straordinario.
E quindi mi è piaciuto da impazzire.
A questo punto ti chiedo: ti è piaciuto più fare Mihawk nel live action oppure Don Quixote do Flamingo?
Puoi farmi questa domanda, perché credo poche cose al mondo mi piacciono e odio allo stesso tempo fare come Doflamingo.
Non ci credo. Allora, io ho visto un video bellissimo dove mettono a confronto le varie voci di Doflamingo.
Sì, è diventato virale sia su TikTok che su Instagram.
Allora, c'è l'originale, naturalmente, ci sei tu, poi c'è il doppiatore tedesco, mi
francese,
pare, francese,
cinese,
non mi ricordo,
spagnolo, mi pare.
E tutti, in assoluto, hanno detto, a prescindere dall'originale, che... per carità, meraviglioso, ma l'originale...
Anche lì ce n'è da dire, perché c'ha 72 anni, insomma, lui ce n'ha 39.
C'è qualcosa che non... Però no, i giapponesi fanno...
No, certo.
È un'altra roba.
Io mi intono a lui, quindi figurati.
Esatto. Tu sei quello più apprezzato. Hai fatto un lavoro su Doflamingo incredibile.
Mi hanno scritto in DM da tutto il mondo.
Ma infatti, perché hai fatto veramente...
Mi ha scritto anche un giapponese.
Hai caratterizzato Doflamingo in un modo incredibile. E tu dici, spesso hai detto che lo fai qua.
Esatto, è quella la parte che odio, tra virgolette, perché è faticosissimo. È tutta una voce in maschera. Io ora ti sto parlando appoggiato. Lui non posso appoggiarmi mai.
Che vuol dire appoggiato? Cioè che parli rilassato.
Sono rilassato. Okay. Doflamingo è tutto in maschera, è tutto qui. E anche quando ride, ride in continuazione. Esatto. Perché è tipica la risata, no?
E proprio la risata è stata
una delle cose più apprezzate. Ridere
è molto difficile.
Nel doppiaggio credo sia la cosa tecnicamente più difficile che ci sia. E io all'inizio facevo schifo.
Davvero?
Io all'inizio non ero capace. Quando dovevo ridere nei personaggi ero zero totale. Ora mi chiamano sui personaggi che ridono.
Vabbè,
la risata di Doflamingo è una roba
stupenda. Te la posso dare. Ti prego.
E poi Doflamingo parla tutto con la voce qui, con la voce in maschera.
Stupendo.
È sempre questa finzione del sorriso finto. E ti parla.
Ti piace fare i cattivi?
Io amo fare i cattivi. Io sono cattivo, per Dio.
Grazie. Cioè,
Doflamingo, io amo Doflamingo. No, amo la follia Doflamingo.
Personaggio
incredibile. È incredibile come personaggio. E poi c'è stato tutto anche uno studio del personaggio molto bello con Claudio Moneta, che dirige la serie. E lui non è mai se stesso.
No.
Lui è se stesso solo 2-3 volte.
Pochissimo.
Quando non ride, non fa la voce in maschera.
Quando capisce che sono cazzi.
Esatto.
Sì,
scende
sì.
di tono.
Sì.
Beh, tu l'hai letto, l'hai visto?
L'ho visto.
C'è quella scena meravigliosa con Corazon, col fratello. Ah, Doflamingo può uccidere chiunque in qualunque modo, no? Fili, taglia.
Sì, si può fare.
Fa quello che vuole. E al fratello, che in realtà è un infiltrato della Marina, gli dice: io ti perdono. Ti perdono come ho perdonato nostro padre. Mette la mano dietro la schiena, prende una pistola e gli spara in testa. Uno che affetta, taglia, fa tutto, ha superpoteri, si sdoppia, no? Serissimo, prende la pistola e gli spara in testa al fratello. Lì, in quei momenti lì, è veramente lui, perché è veramente un figlio di puttana.
Sì, perché credo che sia uno dei personaggi, almeno per quella che è la mia aspetta, più cattivi che abbia mai visto in un anime.
Sì, sì, sì.
Cioè, non ce n'è, eh?
Sì. No.
Incredibile.
Già da bambino.
Sì, no, stronzo subito, nel senso.
Terribile.
Parlando di anime, non possiamo non trascurare il tuo passato da cosplayer.
Sì.
Cioè, è iniziato tutto lì anche, no?
Anche
la voglia di interpretare un personaggio.
Esatto. Per me fare cosplayer è il mio primo modo per fare i personaggi. La mia prima fiera è stata Lucca Comics 2002, okay. Il cosplay di Sanji, appunto, di One Piece. Io ho fatto mille cosplay di One Piece, ho fatto Sanji, ho fatto Pell, ho fatto Smoker, ho fatto Zoro. Io
quanto ti divertivi?
Tantissimo, boh, tantissimissimissimissimo.
Allora, abbiamo parlato tanto della parte del doppiatore e credo che siamo proprio lunghissimi, ma non me ne frega assolutamente niente. Parliamo un attimo, però adesso ci spostiamo sul lato content creation, quindi la tua anima da youtuber, perché sì, tu nasci youtuber. Parliamo però, quindi, partiamo dal 2013.
Sai cos'è? Non è che tanto nasco youtuber come content creator, è che quando sono nato io c'era solo quello.
E quindi quello si poteva fare.
Non c'era TikTok, non c'era Instagram, no. Non c'era un'altra piattaforma su cui
esprimersi.
Ci poteva essere che c'era Vimeo, ma
insomma, non era la stessa cosa.
No, non era la stessa cosa.
Nel 2013 tu insieme a Paolo Cellammare dai via Cotto e Frullato. Cotto chiunque e frullato. Ha visto almeno un episodio di Cotto e Frullato. Come vi siete conosciuti con Paolo? Come vi è nata l'idea poi della webserie? Insomma, com'è successo?
Io e Paolo ci siamo conosciuti nel 2009 grazie a un'amica in comune, che è Nadia Baiardi, che tra l'altro lavora con noi tutt'oggi, è la mia stylist, a un Torino Comics, perché io e Nadia eravamo in giuria per una gara cosplay. Lui è amico di Nadia, fotografo, ci conosciamo, diventiamo amici, entriamo in confidenza, usciamo ogni tanto, parliamo di progetti, di cortometraggi, lui mi voleva fare delle foto in cosplay, insomma, diventiamo amici, fino a che nel 2000 io inizio a utilizzare YouTube. In quegli anni, no? Facevo le live su YouTube, perché avevo doppiato qualcosina, quindi insomma parlavo un po' del doppiaggio,
sì,
ero appassionato,
cioè.
E uno dei miei migliori amici apre un canale YouTube, Francesco Sanseverino, dove fa make up, effetti speciali proprio, e quindi i miei primi video su YouTube sono la sua cavia, che mi ha truccato da Majin Buu, da Lizard, di Spider-Man, da due facce.
Ci Batman. Sono le foto di Majin Buu, ci sono ancora,
sì,
i video,
ci sono i video, sono i video. Parlando con lui ci spiegava questa cosa della possibilità di caricare video su YouTube, di fare queste cose, di fare queste altre. Con Paolo ci confrontiamo un po' e diciamo, ma perché non creiamo anche noi qualcosa di nostro? Siccome era il periodo dei programmi di cucina,
sì,
prevalentemente ridondanti, abbiamo detto, ma prendiamo in giro i programmi di cucina, facciamo questa cosa di Cotto e Frullato, cioè cuciniamo e frulliamo. E tipo, ed era il 2012, perché poi la puntata zero di Cotto e Frullato è stata girata a maggio del 2012. Okay. In quell'anno Paolo è stato sempre, secondo me, eccessivamente lungimirante, nel senso molto, andava già, era già troppo avanti Paolo, e diceva, vediamo se riusciamo a vendere il format a delle televisioni. Non ce la fai adesso, figurati.
Esatto.
Nel 2012 tuttora la televisione si crede l'imperatore della comunicazione, quando dovrebbe, secondo me, un attimino capire che
non è per niente
un
così.
Po' di cose sono cambiate,
direi di sì.
E quindi fu ovviamente impossibile, e decidemmo quindi di andare su YouTube, dove avevamo la nostra libertà
totale,
di linguaggio, di tempistiche, di quant'altro. Nel 2013 YouTube ti dava un'altra libertà di linguaggio rispetto ad adesso.
Adesso meno?
Sì, totalmente. Ma anche nei modi di esprimere,
sì, anche nelle parole che non si possono più utilizzare. Non perché siano bannate, ma perché è meglio non utilizzarle,
meglio non utilizzarle.
E non voglio,
esatto,
non continuo.
Quindi cominciamo con Cotto e Frullato nel 2013. Fa il botto, diventa virale, perché c'è questo scemo col grembiule.
Vabbè, fa spaccare da ridere,
c'è, frulla e beve. Insomma, fino
mi
a che
siete divertiti
tantissimo. Nasce una seconda stagione che io ho preteso si chiamasse Cotto e Frullato Z.
In onore
all'errore del maestro Toriyama, che scrisse un 2 orribile, e quello della Shueisha adesso è una Z. Invece ha fatto un 2 orribile Toriyama, perché per lui era Dragon Ball 2,
certo.
Poi ha detto, quando gli arrivò la stampa vide Z, disse, vabbè, teniamo Z.
Sì, perché Toriyama diciamo che tendeva a fare, vabbè, dai,
sì.
Cazzo.
Quindi nasce Cotto e Frullato Z, si evolve tutto quanto, ma con l'evoluzione del team che continua a cambiare, alcuni tuttora sono con noi, sono molto contento di questa cosa, altri hanno preso altre strade, ma col fatto che il team continua a cambiare, le idee continuavano a crescere, era diventato come una maglia troppo stretta. Perché se tu hai un canale che si chiama Cotto e Frullato, la gente vuole vedere
Cotto
e Frullato. Se gli dai un'altra cosa non se la guarda.
Giusto.
E noi eravamo pieni di idee, eravamo pieni di creatività, volevamo fare tante cose diverse, quindi abbiamo detto, facciamo una cosa, chiudiamo in grande stile, facciamo un film. Abbiamo fatto un crowdfunding che ha raccolto 41.000 euro. Abbiamo fatto questo film che è andato molto bene, che conclude la storia di Cotto e Frullato, perché poi è una storia,
sì,
non
sì,
è solo
sì.
uno che cucina, no, cioè, no, si no. parla di universi alternativi.
Sceneggiatura.
Il multiverso l'abbiamo portato noi per la prima volta.
Altro che l'MCU, cioè, hai visto?
Ah. È il Merluzzo Cinematic Universe. L'abbiamo portato noi il multiverso la prima volta. Quindi si conclude con questo film che insomma è stato poi anche distribuito da Cecchi Gori con il 2000 DVD finiti. Insomma, è stata un'avventura molto bella. E mentre giravamo il film, io dissi: che facciamo dopo? E dissi: Paolo, guarda, io c'ho questo canale Maurizio Merluzzo che io usavo passivamente, come ti dicevo, per fare live, per commentare i video di Cotto e Frullato, che si ritrovava con 30.000 iscritti. Ha detto: ma sfruttiamo, la base c'è. E il primo format che mi venne in mente all'epoca fu appunto l'anime dei videogiochi tua, questo format dove gioco, e mi venne in mente da una situazione vera, perché Gianluca Iacono, il doppiatore di Vegeta, era a cena a casa mia, ci ordinammo pizza e birra, giocavamo a Dragon Ball e lui parlava, io mi pisciavo dalle risate e pensai: ma se io questo lo porto in video,
fatto.
E poi sì, insomma,
tuttora
faccio l'anime dei videogiochi tua con tantissimi colleghi
che fanno spaccare, cioè,
mi diverto tantissimo. Esatto. Anche quindi abbiamo deciso di sfruttare questo canale come base per poterci poi costruire quello che, insomma, anche perché già nel 2015 facevamo una grossa collaborazione con League of Legends per Cotto e Frullato, perché io doppiavo Ezreal. Diciamo che nonostante ciò, tuttora stiamo cominciando a riuscire a incastrare il fatto che io doppi i film con le promozioni dei film.
Perché è tosta, immagino che non sia facile. Però, cioè, non solo quello. Poi, giustamente, vi siete spostati sul canale.
E abbiamo aperto la nostra società,
infatti,
The Best Blend.
La The Best Blend. Nel 2014, giusto?
15, quando facemmo... Sì. Il pesce d'aprile con Riot. Tu aprivi League of Legends e ti appariva il logo di Cotto e Frullato.
Non male.
Primo aprile 2015 lo aprivi. Che cos'è? Ero io che facevo, sparavo dal col flotto. Vabbè. E quindi, perché dovevamo fatturare il nostro primo lavoro, esatto. Eravamo contentissimi. Io non lo potevo fatturare perché stavo a regime agevolato. E quindi aprimo la nostra società, la The Best Blend, che nel corso degli anni ha avuto sede a casa di Paolo, dove giravamo i video, sai, quelli col muro dietro.
Come?
Col muro. E poi da un paio di anni a questa parte abbiamo i nostri uffici, abbiamo i nostri studi, abbiamo il nostro... stiamo costruendo qualcosa di veramente importante. Siamo diventati tanti.
Quanti siete?
Siamo quasi una quindicina adesso.
Mamma mia.
E ti faccio un esempio, no? Questa te la dico molto, c'è anche Simone qua. Io qualche giorno che lavora con noi è uno della famiglia. 2-3 giorni fa, cioè, tu considera che per me l'ufficio è l'ufficio mio, l'ufficio di Paolo, e poi gli altri stanno in sala montaggio, e noi abbiamo una sorta di open space davanti ai nostri uffici che è prevalentemente vuoto. Sì. E io l'altro ieri, dopo che ho finito di fare dei video con... non posso dirlo ancora, no, che è una sorpresa, passo dall'open space e c'erano 10 persone, chi lavorava, chi montava, chi stava in riunione, chi faceva una cosa... E ti giuro, ho guardato Paolo dal vetro, siamo guardati, guarda che cosa stiamo facendo.
Sì, secondo me avete detto proprio, esatto,
ci siamo guardati,
questo
e abbiamo detto,
è quello che volevamo.
Guarda, e noi esattamente 10 anni fa eravamo a casa di Nadia, che col grembiule, cioè,
certo.
E adesso abbiamo e stiamo costruendo una realtà che ha una solida base data da 10 anni di esperienza su, certo, YouTube. A differenza di chi, insomma, perché quando abbiamo iniziato noi eravamo in 10,
ma
cioè,
sì, ma
siamo 10.000.
Tu fai parte proprio della prima era di YouTube Italia.
Noi abbiamo fatto la festa dei 10.000 iscritti, con lo spumante.
Certo. Quindi stiamo parlando
adesso se hai 10.000 iscritti sei uno sfigato.
Infatti, sono cambiate un po' di
ovviamente.
Sono cambiate un po' di cose,
però quel canale da 30.000 che era partito come base adesso
siamo 1 e 2,
1 milione e 2.
1 milione e 2.
E insomma, con la nostra bellissima realtà di persone
fidate, vi divertite molto a lavorare insieme,
ci divertiamo un sacco a lavorare insieme, perché insomma anche la scelta delle persone con cui lavoriamo per noi è fondamentale, la qualità dell'umanità che ci deve essere in ufficio, oltre a ovviamente le capacità di fare il proprio mestiere, deve essere un connubio di cose, anche perché The Best Blend, blend è il termine utilizzato per il frullato, no? Nasce un po' da lì, ma The Best Blend vuol dire fondamentalmente la miglior miscela, quindi la miglior miscela di ingredienti che si può venire a creare
è quella di mettere insieme persone che non solo lavorano bene, ma che hanno anche una parte umana,
hanno anche una visione,
okay.
Hanno anche una visione di insieme, ma anche una visione di idee, E è bello anche scambiarci, certo, all'interno le cose, no? Io molte volte chiedo come si fa una cosa che fanno gli altri, chiedono a me consigli su come, ma se io voglio fare, e questo è anche parte del nostro modo di essere, di lavorare. Sì.
Allora, siamo arrivati quasi alla fine, abbiamo parlato tantissimo, ci hai raccontato del tuo lavoro, anzi dei tuoi lavori. Ora vorrei che ci raccontassi cosa fai nel tuo pochissimo tempo libero. Ti alleni ancora? Musica, cinema, viaggi, che fai?
Allora, la prossima volta che qualcuno mi dice che riesce ad abbinare, a fare il connubio di allenamento tempo libero, io mi incazzo. L'allenamento non è tempo libero.
No.
Allenarsi non è un hobby.
No.
Fa parte della funzione vitale.
Mi scusi.
Non entrano insieme tempo libero. L'allenamento è l'allenamento, il tempo libero è un'altra cosa.
Ok.
L'allenamento è un impegno.
Vero. Io gioco a pallacanestro.
Ok.
Però, mi alleno.
Guarda questo corpo.
Lo vedo. E infatti mi fa un po' paura, perciò mi sto tirando avanti. Non voglio disturbare. Quindi non è tempo
libero. Ieri, siccome giravo poco,
sì,
abbiamo avuto. Ieri, che abbiamo fatto ieri?
Ecco. Non se lo ricorda nemmeno Simone.
Ah, ieri abbiamo girato i reel, ma poi vabbè, mi si è allagata la casa perché si è aperto il barattolo di margarina, si è sciolto tutto.
Beh,
però abbiamo girato i reel, no? Abbiamo girato, però ieri mattina mi sono allenato in palestra. Ieri sera sono andato a Bergamo a fare 2 ore di wrestling.
E quello non è tempo libero, col cazzo.
No, perché se io ho uno show di wrestling e non mi alleno,
certo,
quello non è tempo libero.
Ok, quindi abbiamo...
Perché io faccio anche il wrestler, no? Non abbiamo detto questo.
Infatti, volevo arrivare in chiusura... Vita da wrestler.
Vita da wrestler, che è stata una serie mi è venuta la voce di Gandalf.
Sì, è vero. Date un po' d'acqua a Gandalf.
Come dicevo all'inizio, sono stato tante cose, perché Vita da wrestler è un format che abbiamo prodotto nel 2021 di 8 puntate, che consiste nel raccontare come in Italia si può diventare wrestler,
certo,
perché noi abbiamo sempre visto le grandi star, no? Hulk Hogan, John Cena, tutte ma in Italia c'è, si può, come funziona? E quindi ho raccontato in 8 puntate, facendo molte interviste e andando in questa federazione, la SIW, nella quale lotto da 2 anni. Perché,
non ti sei fermato.
No, perché lo scopo era fare queste 8 puntate, l'allenamento, la creazione del personaggio, intervistato Dan Peterson, grande commentatore storico del wrestling in Italia. Ho intervistato arbitri internazionali, insomma tutte le funzioni del wrestling. Sarebbe dovuto tutto finire col mio debutto, perché si concludeva. No, io lotto da 2 anni. Anzi, il 3 marzo, se lo posso dire, il 3 marzo a Firenze, al Tuscany Hall, l'evento che si chiama Giorno del Giudizio, io ho il match per il titolo italiano.
Davvero?
Quindi...
Oh, mi raccomando, segniamolo, perché ti veniamo a vedere.
Segnate il 3 marzo a Firenze. Quindi sì,
si diverti tanto?
Tantissimo, da impazzire. Sai quelle cose che hai sempre voluto fare da bambino?
Come no?
Ecco, la stessa...
Sì. Io guardavo la WWF di Hulk Hogan, Ultimate Warrior, Andre the Giant, tutto questo, quel mondo,
certo,
lì era,
no?
Straordinario.
Quindi figurati, anzi, sono proprio immerso in questo mondo e mi piace da impazzire. Sulla scia di Vita da wrestler, che ho continuato a fare, faccio tuttora, però è mia Vita da wrestler, non c'è ancora, non sono più i video, è nato poi... Vita da drag.
Esatto.
Perché? Perché quello che a me piace è mettermi in gioco, mettermi in prima persona, cioè e il mondo delle drag queen è una forma artistica che a me ha sempre affascinato.
Ci credo.
Sempre piaciuto tantissimo e quindi abbiamo deciso di fare queste 5 puntate di docuserie Vita da drag, dove io mi sono immerso completamente, anche qui mi sono messo in gioco, grazie anche a Mariano, Priscilla di Drag Race Italia, che mi ha accompagnato in questo viaggio, mi ha fatto fare molte domande, è stata una bella introspezione.
Eh sì, perché lì non è soltanto una espressione artistica,
esatto,
no?
Se nel wrestling ho dovuto ho tirato fuori tante cose, cioè erano proiettate verso l'interno, in Vita Drag è stato tutto proiettato verso l'interno per elaborare una marea di cose, perché come mi è stato insegnato non dovevo diventare una drag, dovevo essere una drag. Quindi c'è stato tutto questo anche percorso interiore, c'è stato questa lavoro, tolto la barba, che per me è stato mezzo trauma. Anzi, ti dirò, avevo talmente tanto interiorizzato lo show, l'esibizione che avrei dovuto fare, perché l'ho fatta a Napoli, le prove sui tacchi, la coreografia e tutto quanto, la parrucca, che quella settimana io ero quasi Stanislavski, che mi dava fastidio avere la barba. mi dava fastidio avere la barba perché non mi vedevo come mi stavo immaginando.
È rientrato completamente nel personaggio.
Sì, quindi quando ho tolto la barba c'è stato un altro scatto in più verso quello che poi è stato l'esibizione, lo show finale, che è durato 6 minuti alla fine, non è stato... Però è stata una serata straordinaria per me e mi ha insegnato tanto questo percorso, questo viaggio, anche di me stesso,
ci credo.
E lo porto nel cuore con molta felicità, se non che c'è stato un mezzo trauma.
Che è successo?
Che praticamente io ho tolto la barba, io ho la pelle molto delicata, no? Quindi per me togliere la barba è una fatica, infatti siamo andati proprio dal barbiere, non posso usare la lama io, tutta la macchinetta, tutta specifica. E Paolo mi fa: ah, guarda che dobbiamo girare il video musicale, devi rilevare la barba. Cosa? Ma tipo 2 settimane, 10 giorni dopo, no. Quindi stava ricrescendo.
Non puoi.
E io gli ho detto: ma io non ho più quel mood mentale.
Non ce la posso fare.
Non ce la posso fare.
L'hai dovuto rifare?
L'ho dovuto togliere.
No, penso.
E lì è stato pesantissimo, per esempio, perché non ero più...
Non eri mentalizzato.
In quella condizione mentale di doverla togliere. Quindi quando l'ho tolta poi... bolle che mi erano venute.
Vengano anche a me le bolle, mamma mia. Purtroppo è
comunque
una rottura.
Però sono molto contento del risultato, perché poi comunque la barba per carità, la barba l'ho tolta, abbiamo fatto il video musicale di una canzone bellissima di Vike e Romina Falconi, che hanno fatto appunto la sigla di Vita da Drag. Il video musicale, quando l'ho visto, mi sono commosso perché è bellissimo. Sono molto... The Queen in the Mirror è il nome della canzone, la regina nello specchio, anzi se potete seguitemi quando lotto, faccio il wrestling e faccio gli eventi, ma vi consiglio umanamente di guardare quelle 5 puntate di
quello stavo proprio per dire quello. Tutte le puntate di cui Maurizio sta parlando possono essere recuperate sul canale
tutte,
di Maurizio.
Tutte. Mm-hmm. E ora insomma ci sono un po' di idee per i nuovi Vita Da, perché a me non piace accontentare. Cosa fai nel tempo libero?
No,
penso
no, no.
A come occupare il tempo.
Esatto. Faccio uno spoiler questo. Vita Da?
No.
Non ce lo puoi fare. Vabbè,
no.
Ci abbiamo provato.
Ti dico una sega.
Vita da sega?
Prima vita da Geppetto.
Prima di salutarci, ti va di consigliarci un nome per il prossimo ospite di Spigola?
Spigola inviti Merluzzo. Invita Gio Pesci.
Proviamo a scrivere a Gio, che ci segue sempre.
Gio Pesci.
Grande Gio.
Grande Gio Pesci.
Abbiamo...
È un po' il capostipite di...
Di
Merluzzo,
di Spigola, chiaro. È il nostro nonno.
È il nostro nonno, Gio Pesci. Che poi anche, cioè, tutto questo gioco di... Quando io vado in giro con mio fratello, ci dicono: ma siete identici? Io dico: no,
siamo Merluzzi.
Vai a spiegare.
Sono due cose diverse.
Lo so. Poi, sai come ha risposto: scusa se rombo. Mi ha detto. Posso andare avanti un'ora solo con i pesci?
Purtroppo lo so. Grazie mille, Maurizio. Abbiamo finito. Purtroppo io sarei andato avanti per ore.
Abbiamo fatto come il marito della balena.
Cioè?
È un baleno. Che razza di battute.
Capite perché potremmo andare avanti per davvero un'ora? Io vedo anche sto subendo,
mi sto trattenendo,
la difficoltà che provano gli ospiti di Maurizio quando vanno. è la stessa cosa. Cioè una difficoltà immane nel gestire questa mitraglia di battute senza senso.
È un algoritmo rotto.
Me ne rendo
perché
conto.
Proprio quando...
Si è rotto proprio. Cioè, certo, non c'è proprio
una diga che fa così.
Non ti si ferma, per fortuna, direi. è stato un piacere.
Tutto mio.
Grazie mille, Maurizio. In bocca al lupo per qualsiasi cosa.
Grazie.
Per la tua carriera. Noi abbiamo
Grazie
finito. L'appuntamento è per la prossima. Peace.
Buon bel ragazzi.
Spigola è una produzione di Collateral Podcast presentato da Andrea Tuzio. Si ringraziano Giulia Guido per il coordinamento editoriale e di produzione, Andrea Giani e Susanna Giammona per le riprese e il montaggio, Paola Mangiarotti per la visual identity, Giulia Tofi e Giulia Guido per i testi, Cristiano Di Capua per il coordinamento tecnico, Andres Juan Suarez per le fotografie, Giordana Bonanno e Violetta Schautz per la parte social e i Parasite per il set design. Seguiteci su Instagram e TikTok per non perdere le novità sui prossimi episodi.